Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 55esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo si occupa dapprima dell'operazione Barbarossa, ossia dell'attacco della Germania nazista all'Unione Sovietica, iniziato il 22 giugno 1941. Segue poi il ritratto di Jan Masaryk, politico cecoslovacco e figlio di Tomáš Masaryk, primo presidente della Cecoslovacchia, di cui ci siamo già occupati in un'altra puntata. Infine, Amedeo ricorda la figura del grande illuminista lombardo Cesare Beccaria, autore del fondamentale trattato dei delitti e delle pene. Buon ascolto!
Il 22 giugno 1941 segna l'avvio da parte della Germania nazista dell'attacco della cosiddetta operazione Barbarossa nei confronti dell'Unione Sovietica. Si trattò della più grande invasione militare terrestre della storia. L'operazione dunque Barbarossa, con 3 milioni di tedeschi assieme con gli alleati finlandesi, ungheresi, romeni, slovacchi, italiani e anche croati, che aprirono il grande fronte orientale. Fu la più grande invasione e anche uno dei più grandi shock per l'Unione Sovietica del tempo. La Germania voleva ampliare il proprio dominio, consolidare quelle idee che aveva sparso negli anni nei confronti del cosiddetto spazio vitale, prendere territori ad ovest e anche soprattutto ad est. Insomma, il Lebensraum nasce per questo: conquista fino agli Urali. Nell'ottica antibolscevica era proprio questo, una crociata contro il comunismo, per creare dunque un impero di schiavi fino alle montagne Urali. L'operazione era prevista per il maggio del 1941, ma appunto fu il fronte greco aperto dall'Italia che rallentò tutta l'operazione, uno slittamento fatale, e diciamo che il ritardo in politica e anche in sotto gli aspetti militari non fa sconti. La macchina industriale tedesca continuava a produrre armi e fu veramente terribile all'inizio, alle prime battute nei confronti dell'Unione Sovietica, che si trovava del tutto o quasi del tutto impreparata. L'economia di guerra alla quale era stata convertita la Germania del tempo doveva servire per annientare il grande nemico, il nemico bolscevico, con il quale naturalmente ci si era alleati. Ce lo ricordiamo, ne abbiamo parlato dell'operazione, gli accordi tra Molotov e il ministro von Ribbentrop, cioè quando il governo tedesco e quello sovietico si accordarono per la spartizione della Polonia e quindi dello scoppio della guerra. In due giorni le truppe arrivarono a Brest-Litovsk, dove ci fu il trattato che alla fine della prima guerra mondiale, poco prima della fine della prima guerra mondiale, sanciva l'uscita della neonata Russia bolscevica dal conflitto. Però in generale occorre dire che abbastanza presto lo Stato Maggiore tedesco si rese conto che la resistenza sovietica era più dura del previsto, nonostante ci fu un macello davvero in quei giorni. In sole due settimane i panzer dei tedeschi arrivarono sul Dnepr e 700.000 prigionieri vennero catturati. Poi si lanciarono offensive su Mosca, la cosiddetta operazione Tifone, e poi in Crimea, in Caucaso, la cosiddetta Blitzkrieg, la guerra al lampo, aveva dato grandi speranze nelle prime settimane, però poi rivelandosi dunque anche micidiale, se vogliamo, per i sovietici, ma a lungo termine rivelò i propri limiti strutturali. I generali nazisti non erano infatti tranquilli, mentre i generali sovietici erano stati praticamente tutti tutti liquidati, perché Stalin era in preda a una delle sue note purghe, e quindi qualche anno prima o mesi prima li aveva eliminati. L'impreparazione dell'Unione Sovietica fu qualcosa veramente di quello sì davvero inaspettato. Lo stesso Stalin si dice che non si aspettava che Hitler avrebbe prima o poi rotto il patto di non aggressione, e non si preparò per affrontare questa eventualità, che puntualmente ricadde contro il paese. Milioni di russi furono costretti alla ritirata nell'entroterra. Fu veramente un massacro da colpi di mitra e di gelo. Il tradimento di Hitler consentì e impose a Stalin di guardare alle democrazie occidentali. Lo shock dell'operazione Barbarossa aveva gettato le basi per un'alleanza con Londra e Washington. Lo stesso Churchill, d'altra parte, aveva detto che, nonostante il suo viscerale anticomunismo, si sarebbe alleato con il diavolo pur di battere i nazisti. La campagna di Russia, come si disse anche in Italia, ma o meglio l'operazione Barbarossa, costò veramente milioni di vite tra militari e civili. L'Unione Sovietica mise sul piatto 10 milioni di persone, ed è ovvio che nell'ottica di Stalin 10 milioni di persone o la vita umana in sé non aveva alcun tipo di valore, però fu assolutamente in grado poi a Yalta di portare questo enorme, enorme tributo di sangue. La resistenza sovietica a un certo punto poi si reagì, soprattutto nel 1942, e si arrivò poi alla sconfitta tedesca della Sesta Armata a Stalingrado. Avevamo parlato di Thomas Garrig Masaryk qualche settimana fa, e avevamo promesso che avremmo magari parlato anche di Jan Masaryk. Ecco, Jan Masaryk fu il suo figlio, il quale ha dato letteralmente la vita per la Cecoslovacchia, considerato un patriota di primo piano, figlio appunto d'arte di Tomáš, che è stato il fondatore dello Stato cecoslovacco e rispettato dai politici sia di destra che di sinistra del suo tempo. Raggiunse la fama internazionale quando fu ambasciatore a Londra durante la crisi di Monaco e poi ministro degli esteri. Chi era Jan Masaryk? Masaryk era nato nel settembre del 1886 a Praga, ed era in una famiglia di fratelli. Abbiamo già parlato di Alice, di Herbert, ed era un bambino vivace. Da giovane giocava a calcio nello Slavia, nel club Slavia, e era amante dei campi da tennis, gli piaceva parlare le lingue ed era un appassionato di musica. Infatti si diceva che voleva diventare prima o poi un pianista oppure un direttore d'orchestra. Il ginnasio, come il padre, fu colpito dal processo Hilsner contro Hilsner, che era il Dreyfus cieco-slovacco, oppure asburgico, è meglio dire, all'epoca. È un caso del 1899 secondo il quale questo ebreo Hilsner venne accusato di omicidio di una ragazza, di una giovane ragazza che si chiamava Agnieszka Rusova. E da lì poi si scatenò una campagna mediatica contro il presunto assassino. Soltanto Tomáš Masaryk avrebbe preso le distanze e le difese di questo Hilsner. Il giovane Jan subì molte pressioni dai colleghi di ginnasio anche per questa questione del caso Hilsner che il padre aveva difeso, e quindi dovette emigrare negli Stati Uniti, dove respirò un'aria del tutto nuova. Era l'aria della libertà e dell'indipendenza, quella stessa libertà e indipendenza che il padre e che anche questo giovane ragazzo avevano sognato per la futura Cecoslovacchia. L'arrivo a New York fece il fattorino, a Bridgemont, Port avrebbe lavorato in una fonderia, e la fonderia era di proprietà di questo Charles Crane, che era un amico del padre, operaio, stampatore di fonderia. Avrebbe ricordato in seguito questo come il periodo più bello della sua vita. Nel frattempo il padre e la sorella, quella più giovane, Olga Masarykova, partirono per gli Stati Uniti per cercare appoggi internazionali da portare sul piatto dell'indipendenza del futuro stato cecoslovacco. Poi Jan tornò e andò a combattere sul fronte italiano durante la prima guerra mondiale, nel nord-est, quindi contro l'Italia ovviamente. Imparò anche il polacco e l'ungherese. La guerra colpì molto la famiglia Masaryk. Herbert, uno dei fratelli, fratello maggiore di Jan, morì in guerra. Alice, la più grande, la figlia prediletta di Tomasz, fu fatta prigioniera per 8 mesi, mentre la madre Charlotte si ammalò gravemente. Ottenuta l'indipendenza della Cecoslovacchia, i Masaryk si trasferirono a Praga, al castello famoso di Praga, e qui il giovane Jan avrebbe lavorato a stretto contatto con un tale Edvard Beneš, che fu il pupillo politico del padre e il suo successore al castello. Venne nominato chargé d'affaires a Washington, e nel 1920 gli offrirono un posto di diplomatico in Gran Bretagna. Fece un po' di avanti e indietro da Praga, sposò Frances Crane, la figlia di Charles. Il matrimonio durò 7 anni, però il suo lavoro era appunto a Londra in quel periodo, dove ebbe delle buone relazioni con i politici e anche con il re Giorgio V, che amava le barzellette di questo giovane ragazzo, Masaryk Junior, ambasciatore lì a Londra fino all'ottobre 1938, quando poi allora si dimise in protesta con il patto di Monaco e si esiliò a Londra, dove collaborò con Beneš e tutto il governo in esilio, che appunto la Cecoslovacchia occupata e divisa. Il governo si era spostato ed era rappresentato all'estero. Dopo la guerra, 1945, mantenne il suo incarico di ministro degli esteri e nutriva una grande speranza nei confronti delle Nazioni Unite, ma non riuscì a evitare che le influenze comuniste arrivassero all'interno della Cecoslovacchia, anche perché gran parte della Cecoslovacchia del tempo era stata liberata dall'Armata Rossa, a parte la Boemia e la Sudetenland, che era stata liberata dagli americani, così come era successo in Baviera. Tornò da Mosca, dove era stato invitato da Stalin nel luglio del 1947, e dovette rifiutare la partecipazione offerta dagli americani al piano Marshall. Il colpo di stato comunista del febbraio 1948 fece precipitare la situazione per il paese, che cadde appunto in una dittatura che poi rimase tale fino al 1989, ma fece precipitare anche dalla finestra il giovane Masaryk, il quale, da ministro degli esteri in un governo di coalizione, venne trovato a Palazzo Cernin, che è un palazzo del ministero degli esteri a Praga, viene trovato morto in questo cortile. Ancora oggi non si sa cosa sia successo, perché era in pigiama, e si dice, come forse è probabile che sia davvero, che fosse stato spinto, anche perché era molto anticomunista, e quindi, voglio dire, in un momento in cui i comunisti prendevano il potere. Ma comunque rimane difficile, non si può scartare l'opzione di switch figlio, che rimane assolutamente abbastanza, anzi non assolutamente, verosimile, ma comunque questo è abbastanza per farci dire che davvero, come dicevamo all'inizio, Masaryk, sia il padre, ma in questo caso abbiamo parlato del figlio, diede la vita per la Cecoslovacchia. Cesare Beccaria è l'autore dei Delitti e delle Pene del 1764. È un testo che io consiglio ovviamente di rileggere tutto tutti perché è di straordinaria attualità, tra l'altro anche molto comprensibile in un italiano molto callido, molto pulito e molto scritto veramente molto, molto bene. Ma in questo volume il Beccaria non si limita, come si potrebbe pensare, solo a condannare o a criticare, tra l'altro con enorme lungimiranza, la pena di morte, ma si basa anche e afferma con molta forza e vigore la strenua difesa dei diritti umani di chi è di chi è sotto processo e di chi è condannato. Ancora oggi, purtroppo, chi è sotto processo, quindi non si sa ancora se è colpevole oppure innocente, subisce delle gravi violazioni, quantomeno dal profilo mediatico. E già il Beccaria, 300 anni fa, 250 anni fa, ci dice che questi diritti vanno rispettati. Un vero illuminista, Beccaria, aveva l'obiettivo di dimostrare con questo piccolo pamphlet come una pena essenzialmente debba essere giusta. Una pena deve essere dettata dalle leggi, deve essere pubblica e soprattutto deve essere necessaria. L'autore scrive a proposito dei dilemmi sulla giustizia, sulla tortura, e la definisce in ossequio anche a tanti scrittori o provetti scrittori del tempo come un qualcosa di disumano. Beccaria, figlio dell'illuminismo, un uomo in anticipo rispetto al suo tempo e io direi anche controcorrente rispetto al suo tempo, dove pochi studiavano e quei pochi che studiavano spesso e volentieri si mettevano a servizio del cortigiano, facevano i cortigiani di turno e si mettevano a servizio del sovrano per come dire, confortare le sue tesi in materia di condanne per mantenere il loro potere e il potere del sovrano, ovviamente. Il Beccaria non risparmiò delle critiche allo Stato, ai suoi decisori, alla magistratura, e ad esempio parla apertamente dell'importanza della dolcezza dello strumento penale. C'è un bel passaggio che è questo, è il seguente: le leggi sono le condizioni con le quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Gli uomini si mettono assieme all'interno dello Stato per dire bene, basta farci la guerra, cerchiamo di arrivare a quella che poi oggi si chiama la certezza o il rule of law, diciamo lo stato di diritto, affinché ne possiamo preservare la nostra integrità, la nostra incolumità, ma anche la nostra proprietà. Questo parte e questo è, diciamo, uno dei cardini del liberalismo moderno, un'unica autorità che difende ma che comunque non abusa del proprio potere. Chi ha il monopolio della forza non può abusare del proprio potere. È questo lo Stato immaginato dagli illuministi, ma anche ovviamente dal Beccaria. Il Beccaria che spiega come gli individui sacrificano una parte della libertà per goderne della restante, come dice lui, con sicurezza e tranquillità. Quindi il Beccaria si esprime e si ascrive a coloro che, al gruppo di coloro che vogliono la limitazione dell'intervento arbitrario, dello Stato, e questo è importante, questa parola arbitrario, e scrive: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Lo Stato non può decidere di fare quello che vuole e non può ledere l'habeas corpus dell'individuo, della persona. Un altro paragrafo interessante: la parola diritto non è in contraddizione con la parola forza, infatti la prima, se vogliamo, è anche una garanzia della seconda. L'interpretazione arbitraria è sempre un male, lo scrive veramente il Beccaria. Le leggi devono essere proporzionali al reato, poi si avvia il Beccaria con un decalogo di desiderata, diciamo, rispetto a come dovrebbe essere il diritto, e dice esplicitamente che occorre una proporzione tra i delitti e le pene. Insomma, non si può passare per un furto di mele alla gogna o alla ghigliottina, diciamo così. Infatti il fine delle pene, dice il Beccaria, aperte virgolette, non è quello di tormentare ed affliggere un essere sensibile né di disfare un delitto già commesso. quanto impedire il reo che dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Ecco, la pena in questo senso deve anche essere, forse, se vogliamo, educativa, sia colpevoli certamente fino a prova contraria. E il beccaria crea anche una sorta di formula di principio di presunzione di innocenza, o meglio di non colpevolezza, fino a una sentenza passata in giudicato. Un altro paragrafo interessante: il peso della pena e le conseguenze di un delitto deve essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre. La pena deve essere umana in questo senso, anche il condannato ha dei diritti, e infatti, suggerisce Beccaria, è meglio però prevenire i delitti che punirli, e questo è l'obbligo di una morale, il fine di ogni buona legislazione, ovvero l'arte di condurre gli uomini, scrive Beccaria, al massimo della felicità. E dunque, come fare, scrive infine, fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente e umano il legislatore. Beccaria è assolutamente rivoluzionario, e si è perso forse questa dimensione nel chiacchiericcio quotidiano e nella spettacolarizzazione della giustizia. Qualcuno ha parlato di circo mediatico giudiziario. Ecco, Beccaria ovviamente era assolutamente contro a questa aberrazione del diritto. Una pena deve essere, e finiamo su questo, pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti e dettata dalle leggi.
Si conclude così il 55esimo episodio di Onde Corte. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.